Il Signore sia con voi.
Dal
Vangelo secondo Giovanni. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Questa è la testimonianza di Giovanni. Quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo, tu chi sei? Egli confessò e non negò. Confessò, io non sono il Cristo. Allora gli chiesero, chi sei dunque? Sei tu Elia? Non lo sono, disse. Sei tu il profeta? No, rispose. Gli dissero allora, chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso? Rispose, io sono voce di uno che grida nel deserto. Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero, perché dunque tu battezzi se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? Giovanni rispose loro, io battezzo nell'acqua, in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me, a lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo. Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Parola del Signore. Quest'uomo autorevole e a tratti anche un po' spaventoso, questa figura così originale di Giovanni il Battista, fa sua in questo brano in cui i discepoli dei farisei gli vanno a chiedere chi è, fa sua la profezia di Isaia che abbiamo ascoltato nella prima lettura. Quella che dice lo Spirito del Signore Dio è su di me perché il Signore mi ha consacrato, mi ha mandato a portare vita annuncio ai miseri. Dice Giovanni, io sono la voce che grida nel deserto e preparo le strade al Signore. Ora guardate bene, emerge subito un fatto. Questa profezia di Isaia era una chiave di lettura per capire qual era il Messia che si sarebbero dovuti aspettare. Chi ha questa profezia, chi possiede questa chiave, quando vede arrivare il Messia lo riconosce, chiaro. Ma il Battista lo dice a questi discepoli dei farisei, voi non lo conoscete, ed è un paradosso. È un paradosso che possa dire voi non lo conoscete, perché loro conoscevano la parola di Dio, conoscevano le profezie, anzi si studiavano di intravedere nelle profezie i tratti del volto di costui. Come sarebbe stato, come lo avrebbero incontrato, ma soprattutto cosa sarebbe venuto a fare. Se ne erano fatto un'immagine, proprio loro, quel popolo che aveva ricevuto il comandamento di non fare alcuna immagine di Dio, si era fatto un'immagine del Messia, e neanche uniforme. I farisei lo pensavano in un modo, i sadducei in un altro, gli zeloti pensavano a un guerriero, gli esseri pensavano a un figlio della luce, un messia glorioso che avrebbe sorpreso tutti. Erode non lo aspettava, i sommi sacerdoti prendevano tempo. Dunque, tanta difficoltà, eppure con tante chiavi di lettura, tante possibilità per conoscerlo e tanta resistenza del cuore. Ma quando quando mandano questi a chiedere a Giovanni quello che sta facendo e perché, Giovanni non risponde loro con chiarezza. Giovanni dice, io non sono il Cristo. Certo, non sono neanche Elia e neanche il profeta. Io vi sto solo richiamando perché voi possiate fare questo atto penitenziale, cioè possiate ritornare, perché questo vuol dire la penitenza, la conversione, possiate ritornare a quel giorno in cui, come ci hanno detto i nostri padri, noi fummo liberati dall'Egitto e passammo il mare. Perché possiamo tornare a quel giorno in cui dopo 40 anni di attesa nel deserto si aprì il Giordano, questo Giordano davanti a noi, e noi potemmo entrare nella terra promessa. Cioè potemmo avere da Dio quello che ci aveva riservato, un'identità, un possesso, una nazionalità, un luogo dove poterci riconoscere, dove poter essere tutelati. Allora, ritornare a quella memoria significa prepararsi ad accogliere uno che viene a ridarci le stesse cose: identità, libertà, consapevolezza, tutela e misericordia, certamente, perché questo dono è gratuito. Dunque sta dicendo: se volete sapere come sarà il Messia, guardate, sarà così. Ma non l'aveva detto Isaia? Certo, l'aveva detto. Aveva detto che costui, quando sarebbe venuto a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di grazia del Signore. Davanti a una promessa così, che fa la gente? Gioisce. È chiaro. Se io ti dico: guarda, io ti libero, io ti do quello che ti è mancato, ti restituisco qualcosa che hai perso o che qualcuno ha aggrappato da te, io ti rendo ogni grazia, tu che fai? Non gioisci? Non gioisci se non ci credi. Così siamo noi. Veniamo a messa, ascoltiamo, riceviamo tutte queste cose buone, ma non gioiamo. Perché? Perché non ci crediamo fondamentalmente. E così questi farisei non ci credevano. Quando Gesù riprenderà lo stesso rotolo di Isaia nella sinagoga del suo paese a Nazareth, lo aprirà per leggere le stesse parole e dire: sono io, guardatemi, avrebbero potuto dire: sei tu? Ma sei come noi? Ma se allora la promessa di Dio è come noi, possiamo entrarci? Non ci sentiamo più a disagio? Non ci sappiamo più incapaci, inadeguati, che ne so io, non degni? Se questa promessa è per noi, fammi vedere se nella carne Dio mi darà questo, nella carne lo aspetterò, nella carne lo celebrerò, nella carne incontrerò il mio prossimo, lo perdonerò, mi riconcilierò e farò cena con lui. E invece quando Gesù a Nazareth legge questo rotolo, questi gli hanno detto: ma questo lo conosciamo, è come noi, è figlio di Maria, di Giuseppe. Ma come fa a dire di essere il Messia? Non combaciava con l'idea che se ne erano fatte. E dimmi, questo Messia combacia con l'idea che te ne sei fatto tu? E qual è l'idea che te ne sei fatto tu? L'idea di questo Messia che torna per salvarti ti dà gioia, allegria, ti mette il desiderio di dirlo a tutti, oppure ti mette in difficoltà, o semplicemente ti lascia indifferente? E poi, la cosa ancora più importante, ma tu ci credi che tornerà? E ti prepari per questo? Sapete, sia la prima lettura di Isaia, sia il posto del Salmo, il cantico del Magnificat che abbiamo pregato, tutte e due contengono questa gioia. Io gioisco pienamente nel Signore, dice Isaia, l'anima mia magnifica il Signore, dice la Vergine in questo cantico. E tu, di fronte a questa immagine nuova di un Messia che viene nella tua carne, che conosce bene le tue difficoltà, che può condividere con te persino la sofferenza umana che porti, un Messia che conosce la tua fragilità e che è venuto a condividerla, te lo mette dentro questo sentimento? Ti lascia il cuore pieno di gratitudine? Ti fa dire: ah, ma allora io ti aspetterò qui, ti aspetterò nella mia povertà, ti aspetterò nella mia indigenza, anche nel mio peccato, io ti aspetterò, perché io me lo ricordo. In quel Giordano tu non premiasti i migliori, tu abbracciasti Zaccheo, tu non additasti i grandi di Israele, ma la peccatrice che avevi perdonato. E se tu ti comportasti così allora, all'alba di questa offerta di salvezza, come ti comporterai alla fine? Quando tornerai, non sarai ancora più magnanimo, ancora più grande, ancora più meraviglioso? Non supererai allora le mie attese? Diceva dalla lettera ai Tessalonicesi che abbiamo fatto nella seconda lettura. Il Dio della pace vi santifichi interamente. Ma io tradurrei così: il Dio della pace vi santificherà interamente, integralmente. Tu che sei diviso, anima, corpo, spirito, mo questo, mo quello, vorrei, ma non faccio, volevo, invece ho fatto, il bene e il male, tu che sei continuamente scisso, lui invece ti santificherà integralmente, non disprezzerà nulla di ciò che ti appartiene. Dice: tutto ciò che è vostro, quella vostra persona, spirito, anima e corpo, si conserverà irreprensibile per questa fede, per questa promessa, per la venuta, cioè, del Signore nostro Gesù Cristo. E San Paolo qua ci tiene, no, a mettere un inciso personale. Questa lettera è scritta proprio di suo pugno, la prima del Tessalonicesi. Non c'ha mediazione. È lui che parla. San Paolo dice, come dicesse: guardami, degno di fede è colui che vi chiama. Egli farà tutto questo. E davanti a questa dichiarazione d'amore di Dio non restare più insensibile, non restare più inerte. Preparati ancora. Ringrazialo che ti dà ancora questa possibilità di avvicinarti a questo mistero. Onoralo qua sull'altare. Onoralo qua in questo luogo dove noi preghiamo e celebriamo il sacrificio della sua morte e risurrezione. Onoralo là, fuori di questo luogo, dove ti appresti a riconoscerne la presenza nella vita del tuo prossimo. Onoralo là dove il tuo prossimo pecca, dove il tuo prossimo è lasciato a se stesso. Onoralo là dove il tuo prossimo sta cercando una dimora per la propria esistenza, perché sia degna. Non essere giudice, non valutare male le cose che hai davanti agli occhi e soprattutto non farti rubare il cervello dalla mentalità di questo mondo. Possa lo Spirito di Dio, che abbondantemente opera nella storia, accompagnarti fino alla scoperta di questo mistero. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, anche quest'anno apri il nostro cuore la speranza di incontrare il mistero del tuo Figlio fatto carne, perché la nostra carne non ci scandalizzi più, perché il nostro corpo non si lamenti più delle sofferenze che prova, perché la nostra vita non si sappia più abbandonata dal tuo amore. Fai spazio dentro di noi e inabitaci con il tuo spirito, ma che possiamo degnamente attendere la venuta del tuo Figlio. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per la Chiesa. Tu hai disposto che la tua sposa annunciasse a tutti gli uomini la seconda venuta del Verbo, celebrando la prima, che attenda il ritorno del tuo Figlio, ricordando le caratteristiche che hanno connotato il primo. Fa che la tua Chiesa non lasci mai questo compito, che incontri gli uomini di questa generazione e li riconcili con te finché il tuo Figlio ritorni. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, anche noi abbiamo mancato in molti modi. Ci siamo allontanati da te, abbiamo fatto il male, abbiamo giudicato, abbiamo mormorato contro di te, abbiamo mormorato contro il nostro prossimo. Riconciliaci, toglici la colpa che portiamo e fa che anche noi possiamo rimettere quella del nostro prossimo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per gli uomini in difficoltà, per quelli che stanno lottando con la morte, per quelli che vivono la malattia, nella sofferenza, nel dolore, per quelli che si avvicinano a questo Natale senza gioia a causa delle vicende che vivono. Permetti tu, oh Signore, che un miracolo li incontri in quella notte, che una luce li illumini in quel buio, e possano riconoscerti in mezzo a tante tragedie, a tante difficoltà. Per questo ti preghiamo. Ti prego, Padre Santo e misericordioso, per questi tuoi figli. Costruti i loro cuori e li conosci. Mettili al riparo dal pensiero cattivo, dalle seduzioni del maligno e da ogni maleficio. Si preparino ad accogliere il tuo figlio, ora e nel giorno che tornerà, con lo spirito libero, con l'anima purificata, con il corpo disposto ad abbandonarsi per te. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore.
Amen.